Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Brunetto Salvarani, che trasmette dagli studi RAI di Bologna per una nuova puntata di Uomini e Profeti del Sabato, che si propone di raccontare delle storie, talvolta individuali, talvolta collettive. Lo vedremo stamattina, avremo di fronte una vicenda personalissima, densa di legami, connessioni, rapporti, conflitti irrisolti, aperture inattese. Ma prima qualche parola per ricordare che, come si è letto abbondantemente, sono giorni caldi per la Chiesa di Roma e non solo, a causa degli esiti del sinodo di cui ci siamo occupati sabato scorso. A riguardo abbiamo ricevuto diverse email proprio sul sinodo e ovviamente vi ringraziamo. Alcune sono sul nostro sito, che è stato recentemente rinnovato. È un modo per tenere vivo un filo con chi ci ascolta e anche per proseguire la riflessione sugli argomenti che tocchiamo. Sono spesso messaggi ricchi, acuti, molto partecipati. Purtroppo non riusciamo a leggerli tutti, ma almeno una parte della riflessione regalateci da Miriam Venturi Marcheselli la vorrei citare, perché apre a un altro tema cruciale, quello dell'intercomunione fra coppie di cristiani miste, appartenenti quindi a differenti confessioni. Dopo un riferimento a un episodio di diversi anni fa che il sinodo ha superato, la comunione ai divorziati risposati, scrive Miriam: una cosa però non è mai cambiata, la possibilità di partecipare all'Eucaristia per la parte protestante o alla Santa Cena per la parte cattolica di una coppia interconfessionale. Anche nel recente sinodo non mi pare che l'argomento sia saltato fuori, a meno che il tema sia oramai così poco interessante che non abbia avuto l'onore di citazioni da parte dei media. Ecco, grazie a Miriam Venturi Marcheselli, credo valga la pena di tornarci sopra, e grazie anche a quanti hanno scritto e continueranno a farlo. Ma ora ci concentriamo sulla puntata di stamattina dedicata a Ernesto Bonaiuti. Si sono usate tante definizioni per questo prete romano di Ripetta, come invece si è autodefinito, giovane professore di storia del cristianesimo all'Università di Roma. Le sue date sono 1881-1946, per provare a collocarlo storicamente. Bonaiuti è stato compagno di seminario di Angelo Giuseppe Roncalli ed è considerato normalmente l'icona del modernismo italiano, il movimento che ha posto in primo piano l'urgenza da parte del cattolicesimo di un confronto più aperto e libero, meno timoroso, meno sospettoso con la cultura moderna. Messo ripetutamente all'indice, scomunicato ripetutamente, egli fu peraltro uno dei 12 docenti che nel 1931 si rifiutarono di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista, venendo così privato della sua cattedra universitaria, mentre sarà insignito nel 2013 alla memoria, ovviamente, della medaglia di Giusto fra le nazioni allo Yad Vashem di Gerusalemme. Ecco, personalità sfaccettata quella di Bonaiuti, coraggiosa. Di recente un appello firmato da numerose personalità per una migliore conoscenza e per la riabilitazione di Bonaiuti nella Chiesa e nella società, e un convegno presso la Facoltà Valdese di Teologia gli scorsi 30-31 ottobre su Ernesto Bonaiuti nella cultura italiana ed europea nel suo tempo tra modernismo e mondo evangelico lo ripropongono all'attenzione dell'opinione pubblica, per la quale probabilmente il nome di Ernesto Bonaiuti non dice più molto. E allora anche per questo crediamo sia importante domandarsi che ruolo egli ebbe nella discussione sull'uso delle scienze storiche nell'analisi della Bibbia, del cristianesimo primitivo, nella vicenda della Chiesa, e cosa hanno ancora da dirci la sua esistenza tormentata e il suo pensiero a quasi 70 anni dalla morte. E ci guideranno stamattina in questo percorso attorno a lui e attorno al suo tempo Barbara Faes, che è dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buongiorno Barbara Faes.
Buongiorno.
Buongiorno. E Maurilio Guasco, che è storico della Chiesa e docente di storia del pensiero politico contemporaneo presso l'Università del Piemonte Orientale. Buongiorno Maurilio Guasco. Non sento, ma Maurilio Guasco dovrebbe essere collegato per telefono e mi auguro di sentirlo prima possibile. E allora cominciamo comunque, intanto con Barbara Faes, visto che è qui. Io ho accennato al convegno romano della Facoltà di Teologia Valdese del 30 e 31 ottobre scorsi. Lei ha partecipato a questo convegno, è l'occasione per incominciare a interrogarsi su quali siano i temi caldi, le questioni, i nodi principali legati a questa figura di intellettuale così particolare, così sfuggente. Insomma, che modello di intellettuale è quella rappresentata da Ernesto Bonaiuti? Barbara Faes.
Vorrei prima fare un brevissimo accenno al convegno che si è tenuto circa una settimana fa, che era, diciamo, che era stato organizzato dall'Associazione Italic e che è stato ospitato dalla Facoltà Valdese di Teologia. E forse, diciamo, questa ospitalità non è stata un caso. È stato un convegno, potrei dire, a 360 gradi, perché diciamo, si è sviluppato ancora una volta molto il settore del non cosiddetto modernismo di Bonaiuti, però sono emersi, a mio avviso, due temi che non erano mai stati trattati in convegni precedenti. Il tema dei rapporti dell'amicizia di Bonaiuti con personalità scientifiche che non riguardavano strettamente il mondo accademico, ma il mondo culturale europeo in senso lato, penso a Paul Desjardins, penso a Olga Freiberg-Kaptein del gruppo di Eranos, e soprattutto, questo è un tema che secondo me dovrebbe essere ancora sviluppato, i rapporti di Bonaiuti con il mondo protestante, rapporti non facili, rapporti discussi.
Va bene, cominciamo intanto a mettere in fila le cose, quindi abbiamo questi due elementi significativi. Io chiedo se Maurilio Guasco mi sta ascoltando. Non sento risposta, e allora... Ecco, Maurilio Guasco mi sente?
Sì, io sentivo benissimo anche prima, poi mi è caduta la linea.
Va bene, adesso, allora senti, intanto buona giornata, visto che non ci siamo salutati.
E
stiamo cominciando a entrare appena adesso, allora chiedo anche a lei, che modello di intellettuale è Ernesto Bonaiuti? Quali sono i punti più originali della sua ricerca? Serve soltanto per mettere un po' sul tappeto le carte che possiamo avere stamattina. Prego, sì. Maurilio Guasco.
Definire un modello di intellettuale in Bonaiuti secondo me è un po' problematico, perché sempre è stato un uomo che ha lavorato moltissimo ma anche molto solo, cioè se dovessi immaginare delle persone che lo possono imitare, ecco, avrei fatica. Invece aveva costituito quella che lui chiamava la coinonia, cioè un gruppo di discepoli che gli erano molto affezionati e che lo hanno molto seguito nei suoi lavori. Tra l'altro questi discepoli non sono sconosciuti, perché Jemolo, Morgan, Pinkerle, cioè Donini, sì, quasi tutti diventati professori universitari. Però mi è difficile dire se Bonaiuti sia un modello per qualcuno, perché è stato un uomo molto isolato che ha fatto una quantità enorme di lavoro, ma direi non ha neanche creato una scuola, nonostante avesse attorno un gruppo di discepoli che gli erano affezionatissimi.
Ecco, e quindi abbiamo un primo paradosso, un uomo, un intellettuale solo che vive un'esistenza molto, molto particolare, molto peculiare, sì, e però ha tante relazioni, tanti rapporti, appunto vedremo se si può parlare di una scuola, lei la mette in discussione, però c'è questa esperienza della coinonia su cui torneremo. Allora io ne approfitto, lei si è occupato ripetutamente del modernismo, di Bonaiuti, per chiederle qual è la Chiesa e la società italiana in cui si forma Bonaiuti, che momento storico sta vivendo la Chiesa Cattolica quando il giovane Bonaiuti decide di diventare prete e poi prete romano, come vedremo?
Certo, ma Bonaiuti ha un percorso abbastanza normale dal punto di vista della sua formazione. Entra in seminario, studia, soltanto che è un uomo di grande intelligenza e soprattutto di grandissima curiosità. Il che fa sì che, a differenza dei suoi compagni di scuola, che tra l'altro sono alcuni, per esempio Manarese è un suo compagno di scuola, quasi tutti noi di una certa età abbiamo studiato storia romana e storia greca sui manuali di Manarese, che era suo compagno, ma era un uomo di grandissima curiosità, al punto tale che sui 23-24 anni era già in grado di diventare insegnante di storia della Chiesa dei suoi stessi compagni. E secondo me proprio per questa sua enorme curiosità che lo ha portato intanto a apprendere le lingue, forse non le parlava, ma le leggeva benissimo, e soprattutto appunto questa curiosità che lo portava a leggere un po' di tutto, era un onnivoro, se posso usare questo termine, soprattutto in questo ambito, e poi lo dimostrerà negli anni successivi. Quindi il percorso di Bonaiuti è un normale percorso di studio di un seminarista del suo tempo.
Sì.
Dentro una chiesa molto chiusa.
Ecco,
molto
appunto,
chiusa,
appunto.
Molto chiusa, e che peggiora nel 1903, perché con Leone XIII c'erano già certe chiusure, ma Leone XIII è un uomo molto diverso da Pio X. Nel 1903 diventa Papa Pio X, e direi che negli anni successivi incominciano i guai dello stesso Bonaiuti, ma non solo di lui, tutti coloro che hanno una cultura, una fame di studio molto forte avranno dei problemi. Questo è un dato, insomma, inutile nascondercelo.
Quindi siamo passati dal pontificato di Leone XIII, che in un qualche modo con la sua enciclica Rerum Novarum,
certo,
aveva dato l'illusione di un'apertura, ecco, anzi,
certo,
aveva aperto ai temi sociali, ad una fase molto diversa, e lo vedremo anche con un documento ufficiale, la citiamo già adesso perché è naturalmente un punto di non ritorno per la vicenda, certo, di Buonaiuti, l'enciclica Pascendi, certo, del 1907. Cosa c'era dentro questa enciclica di Pio X?
Ma è interessante questa enciclica da un certo punto di vista, perché costruisce l'ideologia del modernista senza fare riferimento specifico a qualche persona, cioè estrae dagli autori più noti, che poi sono sostanzialmente Loisy,
sì,
francese, Tyrrell, irlandese, lo stesso Bonaiuti, e Moruti, sono i quattro maggiormente indiziati, e forse un po' Blondel. E a partire da quanto loro hanno scritto, costruisce l'immagine, l'ideale, possiamo dire così, del modernista, al punto tale che chi non è addentro negli studi dice: ma noi non abbiamo mai detto queste cose. Faccio subito notare che Loisy capisce benissimo, Loisy e Tyrrell capiscono benissimo che sono loro i veri obiettivi
bersagli
di questa enciclica. Però l'enciclica è interessante perché costruisce la teoria o la dottrina del modernismo senza poter dire questo è il tale che l'ha detto,
ecco,
dentro ci sono un po' tutti.
Ecco, a proposito di questo, io evidentemente non posso non chiedere, lei ha scritto libri su questo, ma quando parliamo di modernismo, parliamo di un movimento strutturato, modernismo tra l'altro in ambito religioso, perché modernismo è un termine che si applica anche,
certo,
alle arti,
alla
letteratura,
addirittura alla filosofia,
certo,
islamica.
Certo. Certo, e ecco, quando parliamo di modernismo cattolico, modernismo religioso, a cosa dobbiamo pensare?
Sì. Guardi, la maggior parte della gente, dei teologi che parlano di modernismo, prendono la definizione dall'enciclica Pascendi. Cioè il modernismo è quella serie di errori, e Pio X dirà sintesi di tutte le eresie, è quella serie di errori in cui sono incorsi alcuni personaggi che erano partiti con l'idea di qualche modo di mettere d'accordo la Chiesa con la cultura moderna, e non ci sono riusciti, perché la Chiesa si è chiusa, la cultura moderna si è chiusa. Questa è la definizione di carattere teologico, ma a partire dagli anni 60 si è incominciato un'altra definizione, posso subito aggiungere che anch'io mi schiero con questi,
sì,
cioè, e infatti si parla di crisi modernista, cioè ci sono anni in cui c'è tutta una cultura, una tendenza, una ricerca, uno studio da parte del mondo, soprattutto teologico e ecclesiastico, che cerca di capire la cultura moderna e di in qualche modo adeguarvi, se la parola non è proprio giusta. Quindi direi possiamo distinguere meglio due definizioni di modernismo: una si legge l'enciclica Pascendi, chi è d'accordo bene, chi non lo è un modernista, punto e basta.
Sì.
Mentre invece io credo sia molto più logico fare una definizione di crisi modernista, cioè di anni in cui la cultura cattolica o alcuni personaggi di questa cultura, magari attraverso errori, ma si va sempre avanti commettendo anche degli sbagli, cercano di capire lo spirito della cultura moderna che sta cambiando, cambia proprio il significato della parola cultura, e cercano di capire se questo è introducibile nella Chiesa oppure no.
È compatibile con il pensiero cattolico, con un pensiero cattolico che in quel momento sta riproponendo Tommaso d'Aquino come il grande modello teologico-filosofico, con tutto quello che ne consegue. Io allora a questo punto vorrei fermarmi su un punto chiave, credo che abbiamo già alcuni elementi che ci possano aiutare, e vorrei sentire sia Maurilio Guasco sia Barbara Faes. Ecco, i rapporti di Ernesto Buonaiuti con la Chiesa Cattolica, ecco, abbiamo già detto scomunicato, non entriamo nei particolari, comunque messo all'indice, ecco, peraltro lui rimane fedele fino all'ultimo. Si parla di una sorta di persecuzione addirittura da parte dei gesuiti della Civiltà Cattolica al padre Enrico Rosa. Mi ha colpito andare a ripescare su Civiltà Cattolica un mezzo mea culpa solo nel 2000 e alcune frasi che riporto qui, poi vi do la parola. Con lui mancammo di carità, però le sue tesi erano sbagliate, queste sono frasi del 2000, e ancora la rivista agì a volte duramente nei confronti del prete modernista esclusivamente per difendere la verità, e infine era un ribelle testardo nelle sue idee, anche raccomandato e diffusore di errori teologici. Allora chiedo intanto a Guasco, perché rimane fedele ad un'istituzione con la quale il conflitto è costante, ed è un conflitto oggi forse anche difficilmente immaginabile quanto abbia pesato nel cuore, nell'animo, nei sentimenti di questa figura che diventa anche estremamente tormentata.
Certo, io poi lascio la spiegazione ulteriore alla Barbara, però
certo.
Io vorrei solo dire una cosa. Buonaiuti, usando un linguaggio molto umano, ma credo molto vero, è un innamorato totale della Chiesa Cattolica, che non ne vuole sapere di lui. Chi ne vuole provato, io non lo so dire, ma chi ha provato a innamorarsi come un pazzo tutta la vita di una persona che non ne vuole sapere, le resta fedele. Cioè Buonaiuti, in spe, diciamo così, in speranza, è rimasto sempre fedelissimo alla Chiesa. Infatti le proposte di passare a una Chiesa protestante non le ha neanche prese in considerazione, accettava aiuti, faceva conferenze, ma quando gli hanno proposto per avere una cattedra di cambiare Chiesa, tra virgolette, non ha mai accettato, perché il suo sogno, non è casuale che le sue memorie, molto discutibili ma molto belle, si intitolino Pellegrino di Roma,
sì.
Ha passato la vita a cercare di tornare a quella città simbolo che per lui era la sua fidanzata totale, il suo amore totale. Ci sono dei momenti in cui uno dice: ma perché si comporta così? D'altra parte, io l'ho sempre detto che purtroppo Pio X, in nome della verità, ha dimenticato la carità, le due cose se non vanno insieme, proprio quanto diceva lei poco fa. I gesuiti dicono: forse, io tolgo il forse, abbiamo mancato nei suoi confronti di carità. Avessero provato qualche volta Buonaiuti e padre Rosa a parlarsi e guardarsi negli occhi, forse la smettevano.
Forse qualcosa si poteva risolvere.
Stavano a poche centinaia di metri uno dall'altro e si insultavano continuamente. Avessero provato a vedersi una volta. E io mi chiedo certe volte come potesse Buonaiuti, dopo certe cose che scriveva di remessa, e reciprocamente come potesse padre Rosa, dopo certe cose che scriveva di Buonaiuti di remessa.
A sua volta.
La metto su un piano molto spirituale.
Sì,
ma
sì, sì. No, comunque il parallelo dell'innamoramento
totale,
folle,
fino alla morte.
Fino alla morte.
Però nello stesso tempo non disposto a rinunciare alle sue idee. Quando gli ultimi mesi di vita gli chiedono di abiurare, dice: no, io non ho niente da abiurare, sono innamorato folle della Chiesa, ma
certo,
non me la
questo
sento di abiurare.
Innamoramento prosegue. Ecco, Barbara Faes, questo rapporto, prego.
Il sono perfettamente d'accordo con quello che ha illustrato il professor Guasco in maniera molto migliore di quello che posso fare io. Però vorrei ritornare un momentino alla domanda iniziale: che modello di intellettuale Buonaiuti?
Sì.
Allora, io direi questo, lo articolerei su tre punti, due sono già stati trattati da Guasco, quindi non ritorno. È un prete cattolico romano che fino alla fine dei suoi giorni proprio ama spasmoticamente, di un amore non corrisposto, alla sua chiesa, a cui si sente visceralmente attaccato. Quello che però non ama è la Chiesa come istituzione, i suoi pronunciamenti dogmatici e le sue chiusure. Questa è in sintesi. Il secondo elemento è questo della profondissima cultura di Buonaiuti, della sua voracità incredibile nel leggere, nel mantenere rapporti nel mondo. Il terzo elemento, a mio avviso, dell'intellettuale Buonaiuti non amerebbe la definizione di intellettuale, però non dimentichiamo che era un professore d'università.
È difficile sottrarsi.
Quindi, ecco, come naturalmente non vorrebbe neanche essere definito eretico, forse profeta, insomma, perché questi sono un po' questi termini che adesso ricorrono sempre, no? Buonaiuti, eretico, profeta, eccetera. Sul profetismo forse potremmo parlare, però vorrei tornare su una terza cosa che secondo me dà anche un po' il modello di intellettuale qual è stato Buonaiuti e che non era scontato per i suoi tempi. Buonaiuti è stato un uomo molto attenzioso, forse ha mancato anche di umiltà in certi casi, ma questo non è importante, è stato soprattutto un uomo religioso. È un uomo semplice che però ha alimentato la sua visione religiosa, questo secondo me mi sembra nuovo, interessante nella cultura del tempo, in quello che era il mistero del tremendum, del numinoso, cioè tutta la teoria di Rudolf Otto, cioè negli elementi di un misticismo che è un misticismo sì che può trovare le sue radici nel Medioevo, ma che soprattutto è connotato da un elemento prelogico e arrazionale.
Ecco, Barbara Fess, la fermo, lei ci sta aiutando moltissimo, questo mi sembra un punto centrale. Io volevo semplicemente ricordare che la produzione di Buonaiuti è una produzione sterminata e che forse qualche titolo vale la pena di citarlo, lo faccio io per comodità, per presentare la vastità dei suoi interessi. Comincia con lo gnosticismo, filologia e storia del Nuovo Testamento, cristianesimo primitivo e politica imperiale romana, poi cristianesimo medievale, monografie su Sant'Agostino, su Tommaso d'Aquino, su Lutero, su Giansenio, naturalmente su Gioacchino da Fiore, dico naturalmente perché questa peserà anche nella sua proiezione ideale, e ancora una storia del cristianesimo in tre corposi volumi. Cioè è un uomo che si è occupato veramente dello scibile religioso a 360 gradi, e questo indubbiamente colpisce perché si incrocia con questa vita, come dire, affaticata, ricchissima, ma anche affaticata, perché i conflitti ovviamente si pagano e pesano. E stiamo un po' cercando di entrare un altro punto chiave, e qui ritorno su Barbara Faes perché su questo ha lavorato tanto e sta ancora lavorando. Citava prima Maurilio Guasco il ruolo della coinonia, che significa comunione, comunità, ecco il riferimento ai primi cristiani evidentemente, e in particolare della presenza femminile, perché di questo in effetti si parla abbastanza poco. Lei ha intitolato un suo saggio curioso, Anime incaute, zitelle giovani e mature, ed è interessante perché questa è ovviamente una critica dall'esterno nei confronti di questa presenza femminile. Cos'è la coinonia, Barbara Faes?
Ma direi questo, la prima definizione è la coinonia è il cenacolo di allievi, ma anche di simpatizzanti di Buonaiuti. C'erano gli allievi stretti che seguivano le sue lezioni universitarie, però anche simpatizzanti. Levi della Vida non è mai stato allievo di Buonaiuti. Enrico Fermi, fisico.
Levi della Vida, che fu uno, mi scusi, dei 12 che si rifiutarono di giurare, anche egli.
Ecco, tanti altri partecipavano alle riunioni, si ritrovavano, dirò un po' dove, però non sono stati alle ristretti. Comunque questa coinonia del gruppo ristretto si forma tra la fine del 17 e il 18, le date sono importanti perché è il terzo anno dell'insegnamento universitario di Buonaiuti di storia del cristianesimo. E qui bisogna dire una cosa, a mio avviso, fondamentale, che per Buonaiuti l'insegnamento universitario è un aspetto primario della sua vita, perché fare scuola, avere scuola, va bene, significava per Buonaiuti realizzare due obiettivi. Un obiettivo scientifico, e allora l'interesse lo alimentavano i suoi giovani studenti facendogli studiare e ponendo in luce l'aspetto importantissimo delle metodologie degli studi storico-religiosi, ma poi, questo è l'altro elemento fondamentale, Buonaiuti attraverso questo tipo di studi che promuoveva in università si voleva fare promotore con i suoi giovani proprio di un rinnovamento religioso e spirituale dell'Italia. Per cui insegnamento universitario e rinnovamento religioso e spirituale dell'Italia, e sottolineo dell'Italia, perché Buonaiuti è stato fortemente nazionalista, questo sì. va detto, ecco, diciamo, sono due elementi che si connettono strettamente in tutta la vicenda della vita di Buonaiuti.
Senta, Barbara Faes, abbiamo accennato alle presenze femminili, ci sono delle figure, io ne cito uno per lei, Anna De Micco, perché lei si è soffermata molto sulla sua storia dopo la coinonia, il suo impegno ecumenico, il rapporto col mondo evangelico, ma vorrei soffermarmi soprattutto su una figura perché mi sembra significativo anche ricordarla. In questo caso non è una presenza della coinonia, ma è un rapporto molto solido che Ernesto Buonaiuti ebbe con una donna, con sorella Maria del Campello, che è una figura che oggi ci appare addirittura, come dire, quasi circonfusa da un'aura mitica, perché la sua capacità da un paesino, da un eremo sul Clitunno, dell'Umbria, del cuore dell'Italia, di avere relazioni con il mondo intero, con figure quali Gandhi, Schweitzer e poi tutti quelli italiani, Don Mazzolari, Padre Vannucci e così via, e con Buonaiuti. Chi è stata Suor Maria del Campello? Perché è importante il suo rapporto con Buonaiuti?
Sorella Maria di Campello anzitutto era inizialmente una religiosa, apparteneva a un ordine che era un ordine missionario, quello delle Francescane Missionarie di Maria.
Sì.
Un ordine dove si parlava il francese, tra l'altro, dove Paul Sabatier veniva ospitato, dove Jorgens veniva, quindi diciamo sorella Maria era tutt'altro.
Ecco, Paul Sabatier, lo ricordiamo, è colui che riconsegna la critica storica alla figura di Francesco d'Assisi, in sostanza.
Sì. E anche Jorgens si era occupato, era certo. Uno studioso danese che prima certo. Era protestante, poi si fa cattolico certo. E si occupa più dal punto di vista letterario di Francesco. C'è tutto un revival di Francesco in questi primi anni del Novecento. Sì. Che è iniziato e che continua tutt'oggi, ma insomma un altro discorso. Allora, questa donna è una donna, questo va detto, che si proclama illetterata, in realtà è una donna colta, con buone letture alle spalle, che viene da una famiglia. Nel 19 conosce Buonaiuti. Dove lo conosce? Lo conosce in una clinica, qui a Roma, perché diciamo sorella Maria era caposala della clinica anglo-americana, dove venivano ricoverati molti soldati per postumi della guerra. Tra l'altro, uno di questi soldati era il più fedele discepolo di Buonaiuti, Agostino Biamonti, che morirà poi nel 24,
giovane.
Molto giovane, l'alter ego di Buonaiuti, come lo chiamo io, che morirà in seguito proprio alla una tubercolosi che aveva contratto durante la Prima Guerra Mondiale. E Buonaiuti lo va a trovare regolarmente e dice ai suoi giovani della comunonia di andare a trovare e di fargli visita. In quell'occasione conosce sorella Maria. Sorella Maria si apre e, pur restando fedelissima, diciamo, al suo ordine, dice che ha bisogno di spazi di apertura diversi, perché vuole vivere la radicalità del Vangelo in una forma del tutto nuova. Buonaiuti, questo molto in sintesi, l'accompagna in questo percorso e sorella Maria, senza rompere con la sua istituzione che continuerà ad amare sempre e con la quale continuerà anche ad avere contatti, inizia un percorso del tutto nuovo. Un percorso di grandissimo coraggio, perché lascia con l'assenso delle autorità ecclesiastiche, questo va sottolineato, la sua congregazione, e incomincia una vita da pellegrina, ben prima di Buonaiuti, questo va sottolineato, alla ricerca di un eremo dove possa rivivere la radicalità del Vangelo, ma soprattutto rivivere l'insegnamento di Francesco d'Assisi. Sul francescanesimo di Buonaiuti io non parlerei, perché io non lo sento molto francescano, sorella Maria sì, ma questo è un altro discorso. La cosa interessante è che sorella Maria nel 26 finalmente, grazie anche a degli aiuti, e anche a degli aiuti anche alle conoscenze di Buonaiuti, trova un eremo, l'eremo
che è quello appunto del Campello,
dove vive in condizioni con alcune sorelle di disagio e di povertà tremenda, al freddo, quasi patendo la fame, e senza, però lì rivive questa radicalità del messaggio del Vangelo di Francesco. E la cosa importante è che la sua spiritualità è legata anzitutto al tema dell'unità della Chiesa,
ecco, alla pace. Mi fermo su questo, perché questo è sicuramente un elemento su cui ritorniamo subito.
Sì.
Io volevo appena citare una lettera di sorella Maria a Gandhi per capire come mai due figure come sorella Maria e Buonaiuti si siano incontrate non del tutto casualmente. E lei scrive a Gandhi per presentarsi: «Io sono una creatura selvatica e libera in Cristo e voglio con Lui, con te, con voi, con ogni fratello cercatore di Dio, camminare per i sentieri della verità». Tutto sommato è una definizione che, quando ho letto, ho pensato che stesse bene anche a Ernesto Buonaiuti, non so cosa ne pensate voi, però visto che siamo nel clima del clitumno e della cononia di questi momenti agresti, montanari, in cui si riflette, io volevo collegare con un aspetto di Buonaiuti che è interessante, che è la sua passione per la musica, perché Buonaiuti è anche un grande amante della musica classica, in particolare di Ludwig van Beethoven. Allora non è un caso se riascoltiamo in qualche minuto, purtroppo per questioni di tempo, un frammento della Sesta Sinfonia in fa maggiore, quella detta pastorale. Ascoltiamo l'allegretto, che è intitolato «Sentimento di gioia e gratitudine dopo il temporale». Mi pare che esprima bene il sentimento di ringraziamento molto religioso per la pace dopo la tempesta, e questo si ritrova in Buonaiuti, in particolare nel Pellegrino di Roma, la capacità della musica di divenire preghiera e rituale grazie alla sua forma armonica e ritmica. Ecco.
Thank you.
Ecco, questo è Uomini e Profitti. Stiamo discutendo con Barbara Faes e con Maurilio Guasco della figura che, come stiamo vedendo, è davvero straordinaria. C'è da domandarsi perché questa damnatio memoriae riferita a Ernesto Buonaiuti. Io vorrei tornare su Maurilio Guasco e chiederle se la lettura che ne fa una sorta di precursore del Concilio Vaticano II la convince. Faccio riferimento a tanti temi, ovviamente non abbiamo il tempo di affrontarlo uno per uno, ma l'uso del metodo storico critico, questa sensibilità ecumenica di cui abbiamo accennato, il tema del sacerdozio universale dei fedeli, anche la povertà della Chiesa, che è un tema, ai noi, particolarmente attuale in questi giorni, il destino escatologico della Chiesa, potremmo andare avanti. Ecco, è stato anche un precursore del Vaticano II?
Ma io sono sempre molto perplesso di fronte alla parola precursore.
Immaginavo.
No, perché è un modo per togliere la persona dal suo tempo, cioè certo, è quello di dire precorso questo, precorso quello, forse è anche vero, però si finisce di avallare la teoria che dice purtroppo era in anticipo sui tempi, se fosse vissuto dopo, ma Buonaiuti è vissuto nel suo tempo, le cose le ha dette a loro, ai personaggi che lo ascoltavano in quel tempo, per cui secondo me il valorizzare una persona non è dire che è precursore di qualche cosa d'altro, ma è dire in quel tempo lui è riuscito a ragionare cose che avrebbero atteso 30 o 40 anni per diventare patrimonio comune, ma non perché lui sia un precursore, ma perché le ha dette in quel tempo lì. Cioè io ho sempre di preoccupazione di fronte a chi toglie il finisce involontariamente di togliere il personaggio dal tempo sì, in cui ha agito per fare un precursore.
Sì, sì, sì.
Per carità, va bene la parola precursore, va bene su alcuni temi che lei ha appena ricordato, Buonaiuti dice cose straordinarie, ma le dice non al tempo del Vaticano II, le dice negli anni 20, negli anni 30. L'importanza è proprio questa, secondo me, di lasciarlo nel suo contesto.
Certo, questo mi sembra una connotazione metodologica anche preziosa. E perché questa damnatio memoriae che prosegue? Intanto dobbiamo ricordare che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale non gli viene riconsegnata la cattedra, sarà l'unico dei docenti
l'unico, sì,
che avevano giurato.
Sì, sì. È riammesso all'università, ma questa è la ragione, è anche singolare che sia un ministro liberale che non gli ridà l'insegnamento, ma perché sì, dice esplicitamente non voglio problemi con la Chiesa Cattolica.
Ecco.
È un po' singolare la cosa.
Ecco.
E lui ha passato la vita a sognare di poter insegnare in università, lo sentiva come una missione, infatti togliere questa possibilità era togliere un pezzo della sua vita, insomma, questo secondo me è estremamente importante tenerlo presente.
Le voglio chiedere perché ancora oggi sembra che la Chiesa Cattolica faccia fatica a riconoscere la grandezza di Buonaiuti, a riconciliarsi con la memoria di Buonaiuti, non so se è d'accordo con questa considerazione.
Sì e no, nel senso che avrei parlato della scelta per fare l'elenco delle persone che sono condannate alla damnatio memoriae.
Sì, questo non toglie il fatto che sia
sì,
negativo.
No, secondo me il problema non è tanto di chiederci se c'è una damnatio memoriae, piuttosto l'idea di dire lo istituiamo e gli diamo il valore che ha effettivamente avuto. Cioè, il rischio è che gli togliamo quegli aspetti di grande novità che ci sono nei suoi scritti, non dice solo delle novità, dice anche delle stupidaggini, scusi il termine.
Sì, beh, questo ecco, vale
però,
un po' per tutti.
Secondo me l'elemento importante per rivalutare una persona è di studiarlo nel suo contesto, di fargli dire le cose che ha davvero detto, questo è il modo di riabilitarlo, più che chiederci, per carità, il teologo potrà anche chiederselo, io credo che il ruolo dello storico è di far emergere una figura, non tanto di chiedersi perché l'hanno dimenticato, anzi, facendolo emergere, si collabora a non farlo dimenticare, che
chiaro,
mi pare molto importante.
Posizione molto chiara. Torno a Barbara Faes, chiedo anche lei, quello che è vivo e quello che è morto in questa enorme produzione di Buonaiuti, a suo parere?
Ma, dunque, io non sono proprio una storica del cristianesimo,
sì,
quindi non sono in grado di dare una risposta, però contattando un pochino gli storici del cristianesimo più accreditati mi dicevano che oggi insomma tutta la produzione di Bonaiuti riguardante la storia del cristianesimo è molto datata, perché naturalmente gli studi di storia del cristianesimo hanno fatto dei progressi da gigante ai tempi di Bonaiuti. Quello che si può dire è questo, che Bonaiuti per il suo tempo aveva una conoscenza delle fonti e una conoscenza della letteratura del tutto eccezionale, che sapeva intrecciare, e anche una conoscenza diciamo storiografica delle varie posizioni degli autori che era di primissima mano. Poi come le utilizzasse queste fonti, questo è un altro discorso, come faceva le edizioni critiche, questo è ancora un altro discorso, come traduceva un altro discorso, la sua traduzione del Sacro di Otto insomma sì. lascia molto perplesso, ma lo sapeva Bonaiuti stesso, ne voleva fare una seconda edizione. Quindi direi ciò che è vivo e ciò che è morto. Beh, un insegnamento lo si può cogliere, direi forse non tanto un insegnamento scientifico, non so se Maurilio Guasco sia d'accordo con me, quanto il fatto che sia stato veramente un grande suscitatore di energia tra i giovani. Cioè abbia stimolato e abbia costituito una strada, una scuola che poi si è molto diversificata, perché Pinkerle non è Donini, Donini non ha Niccoli, voglio dire sono stati allievi che hanno preso diciamo delle strade diverse, hanno anche adottato delle metodologie diverse, però diciamo, secondo me la grandezza di Bonaiuti è stata proprio nel suo proselitismo tra i giovani, va bene, nell'aver stimolato una scuola.
E c'è ancora da studiare su Bonaiuti, piste tanto. Di ricerca critica, ancora tanto, tanto per esempio, tanto. Proprio siamo in chiusura.
Ma innanzitutto, diciamo, in questa trasmissione non è stato affrontato il rapporto veramente molto interessante, molto nuovo di Bonaiuti con il mondo evangelico.
Ecco, allora almeno ecco. lo
citiamo
adesso.
No, questa è una
adesso.
Cosa che va detta, perché è veramente la grande novità, perché insomma, noi quello che si diceva nel Pellegrino di quello che dice Bonaiuti nel Pellegrino di Roma, dice i miei rapporti sostanzialmente con il mondo evangelico, con il metodismo risalgono al 32 dopo aver perso la cattedra. Non è vero. I rapporti con il mondo evangelico abbiamo ricostruito attraverso una serie di dati estremamente interessanti, risalgono almeno agli anni 20. Non sono rapporti ancora con le istituzioni del mondo evangelico, cioè con la Chiesa.
Bene, Barbara Fais, purtroppo devo fermarla, però rimando alla notizia che ci saranno gli atti di questo convegno di cui abbiamo parlato, quindi si potrà leggere qualcosa anche in riferimento a questo aspetto indubbiamente importante. Io vi ringrazio moltissimo, Barbara Fais e Maurilio Guasco, vi ringrazio della presenza e del fatto che ci avete aiutato a ripristinare un'interpretazione credo abbastanza corretta. Grazie e buon lavoro entrambi.
Grazie a voi, buongiorno.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie. E io voglio solo ricordare che due giorni fa si è spento un gigante dell'esplorazione del sacro, allora è importante ricordarlo anche qui, René Girard, di cui uscirà dopodomani Il tragico e la pietà da Edizioni Dioniane, l'ultimo suo libro. E Che uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, che domani si occupa di un altro eretico, seicentesco, stavolta Baruch Spinoza, con Salvatore Natoli e Marco Morselli, la cura di Uomini e profeti di Paola Tagliolini, la regia di Ornella Bellucci, la consulenza musicale di Cristiana Munzi, tecnici del suono oggi sono stati da Bologna Dario Fabbri e da Roma Mauro Tonini e Luciano Panici. Riascoltare questa puntata, scaricarla, è possibile collegandosi sul nostro rinnovato sito uominiprofeti.rai.it e scriveteci anche di questi temi, anche di questa trasmissione, uominiprofeti@rai.it. Non mi resta che augurarvi un saluto a tutte e tutti e darvi appuntamento a sabato prossimo da parte di Brunetto Salvarani.